Non so se avete idea di come è fatta una tuta spaziale. L'avete vista sicuramente in documentari, film, serie televisive, immagini varie. E la tuta è progettata in modo molto sofisticato per il lavoro che deve svolgere. Pensate che può pesare dai 100 ai 100 kg. Ora, chiaramente nello spazio è tutto relativo, quindi alla fine, però giusto per darvi un'idea di quanto può essere complessa, è fatta da 11 a 12 strati di tessuto diversi, ognuno con una funzione particolare, e deve reggere temperature che vanno dai meno 100 gradi ai più 120 gradi, veramente un forno a microonde, reggere diversi tipi di pressione, quindi l'atmosfera sì, ma anche fuori, che la pressione non ci dovrebbe essere, comunque, reggere raggi cosmici vari che non arrivano sulla Terra perché c'è l'atmosfera, però nello spazio si è particolarmente esposti. E tante caratteristiche che non sto qui a raccontarvi, però potete immaginare anche che tipo di funzioni deve avere, no? Quindi ha delle bombe di ossigeno, ha tutti gli apparati di sicurezza, di monitoraggio. E tutto questo per cosa? Per equipaggiare l'astronauta a stare nello spazio, che è un ambiente per cui naturalmente l'uomo non è abituato a stare, non è il suo ambiente naturale, giusto? Allora, la domanda che mi sono fatto è: di cosa deve essere equipaggiato un cristiano per stare in questo mondo, dal momento che è diventato una nuova creatura? E questa è un po' la domanda che tenteremo di rispondere stamattina, aprendo la parola di Dio in Tito, al capitolo 2, esamineremo insieme i versi da 11 a 15. Tito 2, da 11 a 15, che così dice? Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. E così ho intitolato questo messaggio, il migliore equipaggiamento. Vedremo tre punti che sono equipaggiamento per il presente, equipaggiamento per il futuro, però considerando il passato, e volo di Tito. Stiamo terminando il secondo capitolo di questa epistola che ci ha accompagnato in queste settimane, in cui abbiamo iniziato qualche settimana fa, se vi ricordate, a parlare della sana dottrina. Esordiva così questo capitolo. Rileggiamo il primo versetto di questo capitolo 2, appunto, che dice: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Se vi ricordate, faceva un po' da cappello, da incipit a quello che era con l'insegnamento per i vecchi, per persone anziane, uomini e donne, per le giovani donne, per i giovani in generale. E ora ritroviamo questa sana dottrina con un'applicazione particolare, un aspetto particolare che è la grazia. Con la congiunzione, leggiamo quindi allora, partiamo prima dal primo punto, rileggiamo i versetti 11 a 12. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Così con la congiunzione infatti consideriamo innanzitutto quello che era stato detto prima, riferimento quindi al brano precedente. Sta parlando della dottrina di Dio, della sana dottrina di cui abbiamo accennato, che poi è l'argomento principale del capitolo, abbiamo detto. Non a caso la grazia di cui qui parla è collegata alla sana dottrina, al punto che in questo particolare contesto la parola grazia può essere interscambiata con sana dottrina, con parola di Dio. Allora ci domandiamo: che cos'è la grazia? Perché è importante saperlo? Che definizione possiamo darle? Se consultate un dizionario, vi dà diverse definizioni, no? A seconda del contesto, ma sicuramente la definizione più importante è dono immeritato, ed è quello che interessa più a noi. La grazia di Dio è qualcosa presente sin dalla creazione. Dio infatti ha voluto creare un mondo perfetto per donarlo all'uomo, anche se sapeva che da lì a breve sarebbe stato ingrato, sarebbe stato disubbidiente. Ma lui è un Dio d'amore, vero? È un Dio che è pronto ad amare, a donare per primo. Un esempio per tutti, il figliolo Gesù. L'ha dato quando noi eravamo ancora peccatori. Così Paolo ci dà subito un attributo della grazia, la definisce salvifica. Abbiamo imparato che è l'attributo più importante poi per le nostre anime, no? Salvifica letteralmente significa che fa la salvezza, che produce salvezza. E in effetti sappiamo che siamo stati salvati, anche questo lo sappiamo, ma lo vogliamo ribadire, lo vogliamo fare sempre più nostro. Qualcuno ha detto una volta, ma dal pulpito si dicono sempre le stesse cose, è meno male che non diciamo cose strane, non diciamo cose diverse da quelle che abbiamo detto, e diciamo in modo diverso, con applicazioni diverse, con tagli diversi anche sullo stesso versetto. Paolo aggiunge un ulteriore attributo a salvifica, dice che è per tutti gli uomini. Sta dicendo che questa grazia che salva ha salvato tutta l'umanità? Questa è una domanda retorica, la cui risposta è rifaccio la domanda. Questa grazia che salva, di fatto, ha salvato tutta l'umanità? Non più tardi di qualche giorno fa abbiamo visto qualcosa di particolare, no? Nello studio di Giovanni, al capitolo 3. Che cosa abbiamo visto? Vogliamo rileggere quindi il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, leggiamo il versetto 36 che concludeva un po' questo capitolo fondamentale. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Partiamo tutti in questa condizione, l'ira di Dio sull'umanità, l'eredità di Adamo. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, e questo è il tratto contraddistintivo. C'è una piccola clausola da considerare, ok? Che è quella di credere in questo sacrificio. Quindi la grazia c'è, e può salvare chiunque sia vissuto, vive e vivrà sulla faccia della terra. Ma tocca definire una posizione chiara davanti a questa grazia. Non si è salvati automaticamente, bisogna riconoscersi peccatori, contriti di questo stato di peccato verso Dio. Riconoscere il nostro stato di impotenza davanti a Dio, capitolare davanti a Lui, riconoscere il suo sacrificio. Questa grazia si è manifestata come? Nella persona di Gesù Cristo, la parola che si è fatta carne, no? Abbiamo letto anche questo all'inizio del Vangelo di Giovanni, stamattina rimaniamo molto su Giovanni, Una manifestazione che non si è limitata solo, fra virgolette, ad un insegnamento, non si è limitata solo ad un esempio di servizio, di ubbidienza, di umiltà, ma che si è manifestata nella concretezza della redenzione, la morte e la risurrezione di Gesù. Questa grazia ci equipaggia quindi a vivere in questo mondo. Non possiamo farne a meno come figli di Dio. Non è un optional. E colui che ha impersonificato la grazia ci ha anche avvertiti, comandato e soprattutto ci ha rassicurati a vivere in questo mondo. Torniamo in Giovanni, al Vangelo di Giovanni, capitolo 17 questa volta, versetti 15 e 16. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, a maggior ragione. Leggiamo anche il versetto 33 del capitolo 16. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quali sono le disposizioni di Paolo per Tito e per noi oggi? Al verso 12 vediamo un elenco. Paolo dice rinunciare all'impietà. lo diciamo sempre ogni volta, perché vediamo ogni volta vediamo un peggioramento. Viviamo in un mondo pieno di impietà. Ci entra da tutte le parti ormai, per strada, nel posto di lavoro, nelle case, nelle nostre vite, alla fine. Rinunciare però a queste impietà prevede una scelta, una posizione, una decisione, con delle conseguenze diverse per l'una o l'altra opzione. O si cade o non si cade. Paolo parla poi di passioni mondane. Sono gli aspetti più allettanti che il mondo offre, ma non meno insidiosi, pericolosi, dannosi. E mi è venuto in mente un passo che si trova nel libro di Proverbi, è il capitolo 7, proviamo a leggerlo. Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai, custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore, di alla sapienza, tu sei mia sorella, e chiama l'intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui e dall'estranea che usa parole seducenti. Ero alla finestra della mia casa, dietro la mia persiana, e stavo guardando. Vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno, che passava per la strada presso l'angolo dove essa abitava, e si dirigeva verso la casa di lei, al crepuscolo, sul declinare del giorno, quando la notte si faceva nera, oscura. Ecco fargli si incontro una donna in abito da prostituta e astuta di cuore, turbolente e proterva, che non teneva piede in casa, ora in strada, ora per le piazze, e in agguato presso ogni angolo. Essa lo prese, lo baciò e sfacciatamente gli disse: «Dovevo fare un sacrificio di riconoscenza, oggi ho sciolto i miei voti, perciò ti sono venuta incontro per cercarti e ti ho trovato. Ho abbellito il mio letto con morbidi tappeti, con coperte ricamate con filo d'Egitto, l'ho profumato di pirra e di aloe e di cinnamone. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, sollazziamoci in amorosi piaceri, poiché mio marito non è a casa, è andato in viaggio lontano. Ha preso con sé un sacchetto di denaro, non tornerà a casa che a plenilunio». Egli lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra, egli le andò dietro subito come un buon al macello, come uno stolto e condotto a ceppi che lo castigheranno, come un uccello si affretta al laccio senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia gli trapassa il fegato. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi, state attenti alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna, non ti sviare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande è il numero di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno dei morti, la strada che scende in grembo alla morte. L'avvertimento di Salomone, che è l'autore di Proverbi, è chiaro. È rivolto sia ai giovani, come doveva essere Tito, ma nessuno è escluso qui. Salomone è partito dal mettere in evidenza la parola come equipaggiamento per affrontare queste passioni. Per descrivere una scena che possiamo tranquillamente, anche in modo molto più esplicito, trovare sul web, in televisione. Ora è chiaro che l'esempio riportato qui nel capitolo 7 di Proverbi riguarda le passioni sessuali, ma non siamo esposti solo a queste. Tutto ciò che ci prende, ci coinvolge, in un modo incontrollato, che non sia la parola di Dio, perché solo da essa vogliamo essere coinvolti in modo incontrollato, può essere considerata una passione mondana. Può essere una dedizione ad uno sport, ad un hobby, qualsiasi altra attività che ci impegni in modo smisurato, facendoci fare anche cose che non portano poi gloria a Dio. Paolo continua dicendo: moderatamente. Cosa si intende nel vivere in modo moderato? Anche qui vuol dire senza eccessi, senza stravaganze, non attirare l'attenzione per cose che non portano gloria a Dio. Faccio un esempio per tutti. Va bene un bicchiere di vino a tavola, ma non bisogna ubriacarsi nei pub, dove i bicchieri diventano più di uno, no? La moderazione è sinonimo di sobrietà, ecco, di compostezza, di autocontrollo. Ancora, giustamente, Cosa vuol dire? Essere saggi, essere equilibrati, la grazia è giustizia, il Vangelo è giustizia. Quindi saperla adottare in modo opportuno. Non è sempre facile, ma ci si impara. Si impara a farlo, si chiede a Dio di darci la saggezza per essere opportuni in ogni occasione, non disavveduti. E ancora in modo santo, ultimo ma non per ultimo, siamo chiamati ad essere santi, che è il contrario dell'impietà. Ricordiamo il comandamento preciso che leggiamo in Prima Pietro, al capitolo 1, versetti 14 e 16. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, ecco, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. Diciamo questa settimana, credo forse al gruppo di studio, che Dio mette degli obiettivi alti, non può fare diversamente. Perché se noi avessimo un obiettivo più basso, ci adatteremmo un po', diciamo, vabbè, tanto ci siamo più o meno. No, ma tu metti un obiettivo santo, tutta la nostra vita deve tendere a quell'obiettivo. Quindi è un continuo rinnovarsi, modificarsi, lasciarsi trasformare per raggiungere obiettivi alti, nobili. A questo siamo chiamati a fare. Passiamo al secondo punto. Equipaggiamento per il futuro, considerando però il passato. Rileggiamo i versetti 13 e 14. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato a se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Leggiamo innanzitutto il versetto che si trova in Prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ci ricordiamo di questo brano pensando forse sia solo per i non credenti. In realtà Paolo sta parlando di loro stessi verso una chiesa. Quindi sta parlando di noi. Se fossimo infatti ancorati a solo questa vita, come i figli di Dio che vogliono servire il Padre, beh, sarebbe veramente tosta, sarebbe frustrante, perché tu ti trovi tutti i giorni a andare controcorrente. Per rimanere poi su questa terra non varrebbe la pena, no? Ma noi siamo in un tempo di attesa di questa apparizione. Non sappiamo ancora per quanto tempo dobbiamo aspettare, per ora sono passati 2000 anni. Di quale apparizione sta parlando? Come viene definita? Beh, iniziamo con il capitolo 1 di Atti, versetti 9 a 11, da dove tutto è partito. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi, Signore Gesù chiaramente. E come essi avevano gli occhi fissi dal cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in veste bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto, che è stato levato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Immagino quindi ricordiate, no, questo episodio, ma è proprio così, in questo modo, che si sta inaugurando la Chiesa, con una speranza, la speranza di un ritorno. E noi stiamo vivendo questo tempo di grazia, ecco di nuovo la grazia, in una speranza di un ritorno, dove speranza e certezza di qualcosa che ancora non si è verificato. E ancora, leggiamo in Marco, capitolo 14, versetti 61 e 64, ma egli tacque e non rispose nulla. Chi sta parlando? Ovviamente. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Gesù disse: io sono. È già lì. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: che bisogno abbiamo ancora dei testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti lo condannarono come reo di morte. Anche quest'altro episodio ricordiamo, no? situazione particolare, dove ci sono i religiosi del tempo che venivano in qualche modo sopraffatti da una potenza così, perché uno che ti dice io sono, e qui le cose hanno un altro spessore, perché non sarà solo la Chiesa ad assistere a questa manifestazione, ma sarà anche tutto il mondo. La differenza sta nel come riceveranno i figli di Dio questa apparizione e come la riceveranno tutti gli altri. È per questo che Dio ci ha equipaggiati nel ricevere il Signore Gesù nel modo giusto per quando ritornerà. O almeno quello che, perché ci consente di essere risparmiati da questo giudizio che quando tornerà. Così questa speranza del futuro si pianta saldamente nel passato, un passato remoto che risale a circa 2000 anni fa e uno più recente che riguarda la nostra vita. Il passato remoto è riportato nel verso 14, il brano di stamattina, quindi la morte per espiazione, per pagare, riscattarci, scritto, da ogni peccato. Vogliamo ribadire la completezza e la perfezione del sacrificio di Cristo che abbiamo ricordato anche stamattina. Poi c'è il processo di santificazione per ognuno che è stato riscattato, per cui è prevista l'azione dello Spirito Santo, la principale, e la volontà e la disponibilità del riscattato di farsi purificare. E qui subentra la responsabilità dell'uomo nell'accettare nella propria vita quel sacrificio espiatorio in primis e purificatore, e iniziare poi a rispondere con quelle opere zelanti di cui viene parlato stamattina, opere che sappiamo essere non necessarie, attenzione, per la purificazione, perché è bastato il sacrificio di Cristo una volta per sempre, ma sicuramente necessarie per l'avanzamento del suo regno, con il servizio, con la nostra lode, la nostra adorazione, con cui siamo richiamati a rispondere perché questo Vangelo progredisca, vada avanti. La consapevolezza nell'appartenere al popolo di Dio, cioè alla Chiesa, ci garantisce la speranza di poter accedere definitivamente nel suo regno, lasciando questo di regno, questo del mondo. Arriviamo al terzo punto, il ruolo di Tito. Leggiamo il versetto 15, parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Qual era il ruolo di Tito? Beh, da come era stato istruito da Paolo, non poteva fare a meno a sua volta di istruire coloro che gli erano stati affidati. Questa è la prima cosa da fare, ed è quello a cui è chiamato in realtà ogni servitore di Dio. Non solo coloro che sono preposti all'insegnamento, ma ognuno di noi è equipaggiato a parlare di Gesù e nella speranza in Lui anche con parole semplici. Non dobbiamo essere predicatori. Esortare quindi da una parte a mettere in pratica gli insegnamenti e dall'altra a riprendere coloro che si rifiutano di farlo. L'autorità non è quella che stava dando Paolo a Tito, ma quella che veniva da Dio. Tito poteva farlo investito di un incarico particolare, ma soprattutto avvalendosi dell'autorità per eccellenza che è la parola di Dio stessa. E lì nessuno poteva metterlo in dubbio. Se Tito parlava da Dio, cioè da Dio nel senso, in modo comune di dire, cioè nel senso parlava da parte di Dio, nessuno poteva dire no, non puoi farlo. In questo mondo ormai sempre di più si mette in dubbio l'autorità, si deride, ci si fa la satira, e questo purtroppo, ahimè, avviene anche nelle chiese. Uomini di Dio che si affaticano per il Vangelo, che vengono già derisi da questo mondo perché chiaramente vanno controcorrente, ma non vengono neanche apprezzati proprio nella chiesa, vengono addirittura disprezzati se non derisi. E questo è molto triste. È facile, no? Per chi sta dall'altra parte puntare il dito. A volte la riprensione verso l'autorità è necessaria, certo, se si sbaglia è chiaro di essere corretta, ma più delle volte si riduce a una semplice critica disfattista. In conclusione, tempo fa feci una domanda su quali erano le professioni che i bambini vorrebbero fare. E un po' così nel mio immaginario suggerì che magari una di queste era proprio l'astronauta, no? Se vi ricordate. Non so se abbiamo un'idea della preparazione fisica, psichica, scientifica a cui è sottoposto un astronauta. Oltre ad avere di base lui stesso o lei stessa uno stato di salute particolare, fisico e psichico. Ecco, noi siamo un po' come gli astronauti. Da una parte un equipaggiamento fornito dall'esterno, la grazia, quindi l'opera del Signore Gesù, dall'altra la nostra preparazione, il nostro lavorare su noi stessi, farci trasformare. Non so per cosa sei stato chiamato a fare per il Vangelo, ma sicuramente non possiamo pensare di rimanere così, con aria di sufficienza. Da una parte c'è la nostra preparazione, lo studio della parola, il metterla in pratica, dall'altro dobbiamo pensare all'equipaggiamento, quello che Dio ci ha fornito, che dobbiamo tenere in considerazione, che abbiamo visto stamattina. Una stima dei costi proprio di una tuta spaziale varia. Sapete di quanto? Quanto può costare una tuta spaziale secondo voi? Non... Quanto? Un paio di milioni? Così tanto? Un po' di meno. Una tuta spaziale che non è poco, va da 675.000 euro a 1.250.000 euro. Accidenti. Quanto è costato il sacrificio di Cristo per ognuno di noi? Per equipaggiarci ognuno di noi? Tanto. Così stamattina vogliamo ringraziarlo per questo, per come lui ha provveduto per ognuno di noi a fare la sua volontà in questo mondo, che ci rema contro, ma vogliamo, ecco, resistere in lui. Dobbiamo ringraziare il Signore per questa opportunità che ci dà di rivedere questo passo nella luce della tua grazia. La grazia, Signore, che tu non hai elemosinato verso di noi, per come hai distribuito ancora su questa terra, tra gli uomini, ma come è vincolata da una presa di posizione dell'uomo stesso, di farla propria. Ti ringraziamo perché tu hai provveduto. Tu sei un Dio che provvede, non sei un Dio da meno, ma è colui che dà lo Spirito in abbondanza, colui che fornisce ciò di cui veramente abbiamo bisogno. Così ti ringraziamo anche per come ci porti avanti, malgrado le nostre difficoltà, sai premiare però i nostri sforzi, Signore. Sappiamo che la corona della vita, la corona che vedremo un giorno, riguarderà proprio questo. Ma noi ancora oggi vogliamo rendere grazie perché abbiamo un Dio che per primo ha provveduto, che per primo è intervenuto nella nostra vita. E noi di questi siamo eternamente grati. Così benedici, Signore, la nostra vita in funzione dell'opera tua. Nel nome di Gesù. Amen.